ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Giovedì è il giorno di Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio, con Massimo Ferro al microfono per presentarvi la puntata numero 3 della stagione numero 3 di questo appuntamento settimanale che adesso ha come sottotitolo Voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici, un modo per far comprendere e allo stesso tempo ampliare il contenuto di questo programma che si può ascoltare dalle 16 alle 17:30 in prima emissione e poi in replica poco dopo la mezzanotte e per la precisione a partire dall'1 del mattino di venerdì. Vi ricordo infine che anche questa puntata di Folk Beat sarà poi disponibile in podcast, così come tutte le precedenti, sul nostro sito che è sempre webradio.admr-chiari.it. Come vi ho anticipato 7 giorni fa, oggi avremo con noi Gabriele Ciampichetti, fondatore e componente del trio AI, scritto semplicemente con le vocali AI, a cui segue però un punto esclamativo. Un nome breve, se vogliamo semplice, per un gruppo che però si propone con un disco molto articolato e sfaccettato, di certo piuttosto difficile da catalogare e forse anche piuttosto difficile da comprendere, perlomeno a un primo ascolto, ma ricco di sfumature e di suggestioni. L'album si chiama Manuale Illusione, rappresenta l'opera prima del trio bolognese, nonché il principale argomento dell'intervista che avrà luogo fra poco, non prima però, come sempre, dell'ascolto di un brano. Va detto che le tracce di questo disco sono tutte piuttosto lunghe e due addirittura sfiorano i 10 minuti di durata e sono quelle che ho scelto per aprire e chiudere la trasmissione. La prima di queste si intitola 24 febbraio, con cui vi auguro un buon ascolto e un buon pomeriggio.
questo spazio, neanche un pezzetto. Aumenta la distanza come il vuoto nel petto. Affollano la testa, spuntati pensieri. Si erreggono appena dietro sguardi severi. Non so quando è successo, dove mi sono perso. Un impegno costante, ma è finita lo stesso. Per altri ho costruito il mio sogno disperso. Volevo essere normale, ma sono diverso. Diverso. Miserà la vita per chi perde occasioni, a piangerci addosso, siamo tutti buoni. Lo stomaco senza pelo non può essere adatto. Lascio l'orgoglio e poco altro. Col sangue negli occhi devo fare l'arrocco. Scusate, sono un debole, non m'avete protetto. Stato di confusione, stato di confusione.
Abbiamo con noi al telefono Gabriele Giampichetti, che è il bassista, il chitarrista e suppongo tra i fondatori di questo gruppo, con un nome abbastanza enigmatico, ma enigmatica sotto certi aspetti anche la loro musica. Comunque si chiamano, come già ormai dovreste sapere, AI. Allora, buongiorno Gabriele e grazie per essere con noi oggi. Soprattutto benvenuto a Folk Beat.
Grazie a te per l'intervista. Noi siamo gli AI, punto esclamativo. Infatti. Lo metterei, punto esclamativo.
Ecco, ma scusa, so che è una domanda banalissima, forse la più banale in assoluto, ma la prima supposizione che ho avuto è che potesse riferirsi all'intelligenza artificiale. In realtà credo che ci sia qualche altro contenuto nascosto sotto questo nome.
Assolutamente sì. AI per noi è una crocevia di significati, perché appunto c'era questa intelligenza artificiale che spingeva le porte e a noi incuriosiva tanto, insomma, conoscerla e saperne di più. Poi nei fumetti soprattutto l'espressione del dolore viene riportata con AI senza l'H, e questo a me ha sempre colpito. Mi sono sempre chiesto come mai questa licenza poetica lasciata ai fumettisti. Probabilmente perché magari nei fumetti il dolore fa forse un po' meno male, non saprei. E poi c'è una nostra strofa del brano che chiude l'album, che si intitola Pergamena, dove si dice: non sai quante volte ti perderai. E c'era questo AI finale, insomma, che sembrava un po' chiudere questo cerchio. Noi volevamo un nome breve e di conseguenza alla fine abbiamo optato per questo AI, punto esclamativo.
Infatti ho scartato a priori il fatto che potesse essere l'esclamazione di dolore proprio perché mancava la H, però il punto esclamativo ho anche pensato che avesse certamente un significato. Senti, puoi raccontarci qualcosa sulle origini di questo gruppo? Perché voi non siete proprio dei novellini, avete già un passato piuttosto ricco alle spalle.
Assolutamente, noi siamo musicisti da tantissimo tempo e fai conto che io ho militato in tantissimi progetti, però erano circa 10 anni che non suonavo più. Ho ripreso lo strumento in mano in occasione, scusa, ma qua ci sono dei muratori intorno a me che stanno facendo tantissimo casino, spero che non si sentano.
Si sentono, ma non importa, va bene, fa parte della realtà live.
E praticamente con la pandemia, con quel vuoto che si è creato, con quel senso di galleggiamento, come ho fatto tante volte nella mia vita, ho ripreso lo strumento in mano, diciamo, per cercare di occupare quel vuoto. E così è nato questo progetto, è nato questo disco che si intitola Manuale Illusione, dove, come forse non ho mai fatto in passato, ho cercato di mettere in maniera estremamente sincera tutto me stesso. Insieme agli altri miei compagni abbiamo davvero utilizzato questo progetto per lasciare andare tutte quelle cose che ci appesantivano e dove possibile anche metterla a fuoco e fare in modo, insomma, che potessero diventare un'esperienza quantomeno positiva, significativa per la nostra vita.
Ecco, tu oltre che suonare le chitarre suoni anche il basso e sono strumenti fondamentali nell'economia del gruppo. Vogliamo anche ricordare gli altri tuoi compagni d'avventura? Lo facciamo subito.
Certamente, Stefano Orzes alla batteria, che con me praticamente ha militato in tutti gli altri progetti dove ho suonato, tra cui The Crazy Crazy World of Mr. Rubik e Evelyn. Poi abbiamo Luca Fattori alla voce e abbiamo due musicisti che, diciamo, ci hanno accompagnato soprattutto in alcuni arrangiamenti legati ai fiati e agli archi, e sono Chie Yoshida alla viola e Dicofone al sax, al flauto traverso e al clarinetto basso.
Ecco, scusa, per curiosità, i gruppi, i progetti di cui hai fatto parte prima, a che genere musicale si avvicinavano? Suppongo al rock, ma che tipo di rock, se esiste una, diciamo, possibile catalogazione?
I The Crazy Crazy World of Mr. Rubik appunto si ispiravano a questo Arthur Brown della psichedelia inglese, però andavano...
Lo ricordo bene, essendo abbastanza vecchio.
E, a me, insomma, come personaggio ha sempre incuriosito tanto, anche perché la sua musica mi ha sempre dato tantissimo. Però noi accostavamo questo riferimento ai Divo,
sì,
che era un'altra band, insomma, un po' scanzonata ma con grandissimi contenuti. È scanzonata semplicemente nel modo di porsi con il pubblico, con i propri fan, e per cui, insomma, cercavamo di unire queste due sponde della musica. E mentre gli Evelyn sono una band, diciamo, più notturna, più vicina a questo progetto, anche più pacata per certi aspetti, più vicina al Nick Cave, diciamo, soprattutto dell'ultima parte, da Warren Ellis in poi, per intenderci.
Quello più riflessivo, diciamo, più intimista.
Esatto.
Sì, devo dire che dei Crazy Crazy World eccetera eccetera non mi sembra che ci sia molta traccia nella musica che fate adesso, che è abbastanza incatalogabile, certamente rientra nell'ambito del rock. Oggi si tende a definire tutto quello che, diciamo, devia dal rock tradizionale come indie rock, che è un termine che personalmente non amo molto perché, intanto una volta sarebbe stato New Wave, ma mai la New Wave è un po' troppo, siamo un po' in ritardo su quel periodo lì, però sai, ci sono molti gruppi che suonano, incidono per le major, che fanno indie rock, quindi la cosa è un po' una sorta di ossimoro. E io ho trovato mi chiedevi che influenze potevo aver trovato nella vostra musica, che descriverei come rock lunare, non so se ti piace. Qualcuno ha scritto rock desertico, io preferisco lunare perché le vostre ambientazioni sono sempre molto notturne, secondo me.
Sì, assolutamente. Confermo, e questa definizione mi piace molto. Io in alcuni casi mi sono addirittura spinto verso il desert jazz, cioè unione del jazz con questa però attitudine un po' desertica che, insomma, certamente ci ha attraversato, perché noi tutte queste band le abbiamo ascoltate, le abbiamo fatte un po' nostre e abbiamo cercato anche di riprodurre queste ambientazioni.
Allora, mi chiedevi appunto quelle che potrebbero essere, diciamo, non delle influenze, ma diciamo gruppi che hanno qualche punto di contatto con la vostra musica, inevitabilmente, dato che voi attraversate anche la psichedelia, i Pink Floyd, almeno in alcuni frammenti. Io poi ho trovato i Tindersticks, non so perché, forse per, sempre per una questione di atmosfere, e i King Crimson, ma i King Crimson, quelli di Red, Lux, Tongues in Aspic, cioè dischi che già andavano verso la sperimentazione, ma erano ancora comunque molto più accessibili di quanto lo siano oggi i King Crimson. Non so se tu ci vedi qualcosa in comune.
Vabbè, assolutamente sì, stai citando delle band che ho consumato, ma realmente, probabilmente di alcuni dischi ho dovuto comprare una seconda copia, visto che ascolto molto vinile e, insomma, a forza, sai, no, di ascoltarli molto spesso alcune frequenze poi vengono meno.
Sì.
Però super grazie per questo accostamento, mi fa davvero grande onore.
Ben inteso, si tratta semplicemente di un accostamento, ma no, questo non significa che voi abbiate assolutamente copiato qualcosa da questi gruppi. Poi comunque sappiamo che è inevitabile, no? Prendere l'ispirazione da qualcuno, nulla si inventa oggi come oggi.
Profondità prive di gravità, Ho fatto un sogno strano, bloccato in un vulcano. Distingo il tempo che passa dal vuoto che resta. Il vento mi strappa come una busta che leva, si deforma qua e là, mentre precipita giù. Nelle profondità prive di gravità. Se fossi il caos, sublimerei tutto, è possibile. Mi molla paranoia e riemergo su.
Volevo chiedervi come mai avete scelto la lingua italiana. L'inglese forse avrebbe dato un respiro più internazionale che la vostra musica ha, avrebbe completato forse questa internazionalità.
Ma questo è un ragionamento che abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto perché appunto ci chiedevamo quale sarebbe potuto essere il nostro campo da gioco, se appunto tutto il mondo o l'Italia. E poi a un certo punto abbiamo optato per la lingua italiana soprattutto perché in inglese facevamo fatica ad esprimere nel dettaglio alcuni concetti che per noi erano fondamentali ed erano, diciamo, delle sfumature. E non avendo una conoscenza così importante dell'inglese abbiamo optato per l'Italia, anche perché il campionato, diciamo, mondo un po' ci spaventava. Fai conto che noi questo disco l'abbiamo fatto per noi, mai abbiamo pensato ad un pubblico, per cui addirittura pensare a un pubblico mondiale cantandolo in inglese ci sembrava davvero troppo.
Io personalmente trovo che sia un progetto che potrebbe trovare sicuramente un pubblico anche ben oltre le frontiere del nostro paese, perché trovo che abbia una dimensione molto originale, molto personale. Non dico innovativa, perché oggi innovare, come sappiamo, è molto difficile, però presenta delle caratteristiche veramente uniche. E tra l'altro volevo dire una cosa che balza quasi all'attenzione, soprattutto per uno come me che ascolta tendenzialmente musica di un altro tipo, più acustica, è che non c'è elettronica, o comunque se c'è è ridotta all'osso, forse a qualche loop, ma soprattutto non ci sono le tastiere. Oggi sembra impossibile fare un disco senza tastiere e sintetizzatori. Mi pare che voi ci siate riusciti perfettamente.
Ma guarda, la nostra musica ci appagava completamente così, per cui non ci abbiamo proprio pensato, perché non ci sembravano indispensabili per arricchire l'emozione che volevamo trasmettere. E quando abbiamo ascoltato, siccome noi diciamo in sala prove ci registravamo sempre, proprio per capire, questo disco è nato da lunghe improvvisazioni e ci sembrava che tutto filasse già dall'inizio, cioè con un approccio già diciamo molto identitario, un marchio di fabbrica molto evidente nostro, che appunto si andava anche un po' a differenziare da tantissima della musica che si ascolta oggi. Noi volevamo in qualche modo essere il più originali possibile, essere il più esclusivi possibili con la nostra musica, e spero insomma di esserci riuscito.
Io credo di sì, ed è veramente un'aspirazione a cui tutti i gruppi, tutti gli artisti dovrebbero tendere, anche se, mi ripeto, oggi è difficile inventare qualcosa. Poi sai, c'era chi diceva non esiste nulla di nuovo eccetto ciò che già è stato inventato. E hai già spiegato in un certo senso come nascono i vostri brani. Io volevo farvi una domanda del genere. Ora, è ovvio che sarebbe stupido, oltre che più che banale, dire se partite dal testo, dalla musica, ma tu dicevi che parte dall'improvvisazione. Quindi, diciamo che cominciate con un riff, oppure avete in mente un'atmosfera, una linea melodica, e su questo costruite poi tutti i dettagli del brano, giusto?
Sì, fai conto che il disco è nato con il basso in loop. Io registravo dei giri di basso e poi li facevamo andare in loop, e con Stefano improvvisavamo su questi loop.
Ecco, tra l'altro il fatto che siete solo in tre, apparentemente, perché nell'album in realtà poi le collaborazioni di cui tu hai detto sono veramente fondamentali, secondo me. Ho letto che la vostra vera dimensione è dal vivo, così sostenete voi, ma dal vivo riprodurre un disco così in tre è quasi impossibile, anche perché tu suoni basso e chitarre. Beh, ci saranno chiaramente i loop, questo è ovvio.
Sì, difatti mi porto questa loop station con cui faccio partire il basso, e poi suoniamo diciamo tutti live, e Luca ha un campionatore da cui con cui riproduce le tracce dei fiati e della viola.
Ho capito. Io ho pensato, spero che ti piaccia questa definizione, alla vostra musica come una sorta di puzzle, no? Dove tutti gli strumenti sono dosati con estrema misura e ognuno fa la sua parte, apparentemente senza troppi virtuosismi, ma sottolineo apparentemente. Il risultato, secondo me, alla fine risulta poi, a mio parere, assai superiore alla somma dei singoli elementi.
Wow, grazie. Davvero, per noi l'oggetto strumento è un tramite per comunicare, per cui se ti rapporti lo strumento con l'intento di comunicare, anche se stai facendo delle cose molto semplici, ma le stai equilibrando, dosando all'interno della musica e della, diciamo, relazione dell'equilibrio con gli altri strumenti, chiaramente stai creando qualcosa, ci si augura, il più magico possibile, che possa comunicare la sensazione che hai in testa che stai cercando di comunicare.
Ecco, parli spesso di sensazioni, mi pare di aver capito che proprio sia questo il vostro, diciamo, leitmotiv, cioè comunicare una sensazione, un'emozione attraverso questi suoni, anche cupi in qualche momento, cioè, o comunque scuri, addirittura io direi ambient in alcune situazioni.
Sì, assolutamente. Questo equilibrio, io ad esempio sento questo disco, diciamo, per quanto mi riguarda, non lo sento cupo, lo sento con un grandissimo respiro, mi fa attraversare questi stati d'animo che in passato ho definito questo disco come l'attimo che precede la catarsi, cioè quel momento in cui tu ti stai per slanciare, diciamo, e cambiare un po' pelle, che era quello stato d'animo che stavamo cercando di produrre, di vivere in relazione appunto alla pandemia e a quel momento di vuoto, no, che si era creato. Per cui spero di esserci riuscito, e davvero mi auguro che non sia un disco cupo, ma che sia in realtà un disco molto pieno di vita solare, soprattutto nell'approccio e nel risultato finale.
Sì, chiedo scusa, cupo non è l'aggettivo giusto, avrei dovuto dire più notturno, e per scuro, ecco, in senso di notturno, perché questo è un disco che sa molto di... L'ho definito prima rock lunare, quindi chiaramente sa molto di notte, un disco che si ascolta secondo me volentieri con una luce molto fioca e anche con molta attenzione, perché comunque nonostante non sia un disco difficilissimo da ascoltare, richiede secondo me una certa attenzione, sei d'accordo?
Guarda, penso proprio di sì, cioè questo disco ha assolutamente bisogno di un ascoltatore molto attento, ci sono tantissime cose da cogliere, sfumature, e poi spero che anche tutto l'ambiente testuale, insomma, appaghi questo mondo musicale sonoro che lo contiene, perché comunque abbiamo cercato di estendere anche alle parole tutte le dimensioni di cui stiamo parlando.
Sono d'accordo, è proprio quello che intendevo dire. Le molte sfumature vanno recepite, vanno accolte e vanno comprese. Ce ne sono tantissime. Io, per esempio, ho trovato un uso geniale del sax, che se ho capito bene è un sax baritono.
Sì.
O giusto? Vero? Perché ogni tanto fa delle piccole incursioni, quasi da free jazz, e qui appunto c'è il collegamento col jazz, oppure un controcanto però molto lieve, molto sottile. Ma mi è parso anche che voi l'abbiate utilizzato talvolta per coprire le frequenze basse, però certamente è uno strumento indispensabile nella vostra musica.
Lo abbiamo utilizzato a mio modo come non era mai stato utilizzato, fammelo dire, magari sto esagerando, però l'abbiamo incastonato in maniera esclusiva, come se fosse un piccolo gioiello, nella tessitura musicale dei nostri brani, e non ha una voce che inizia ed ha una fine, ma sono tante piccole incursioni che creano e diventano, diciamo, una sorta di tessuto sonoro molto, è un ingresso in punta di piedi, che rimane sempre un po' sulla soglia, ma che è estremamente presente.
Lasciarti andare, lasciati andare sopra le cose che non sai domani. Torna a considerare questo dolce sole, lasciati andare solo poche ore. Sei occupata, impegnata, sempre uberata, vincolata dagli impegni, mai spensierata, e no, non è mai finita. C'è pensieri che ti porto al mare, quattro passi, due bianchi e una spiaggia vuota, a piedi nudi io e te. Lasciarti andare, lasciati andare sopra le cose che non sai domani. Torna ad osservare ogni colore, lasciati andare come fossi un pittore, e poi dimmi se. Dimmi se sei sorpresa, rilassata, come trasformata, ubriaca di bellezza conquistata. Una barca verde arriva.
ogni giorno una piccola cosa che ti fa gioire.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
C'è un brano però in cui il sax è particolarmente presente, secondo me è Sopra le cose.
Sopra le cose?
Dove forse è suonato in maniera, non dico più convenzionale, ma comunque meno, diciamo, estrosa, ecco, diciamo così.
Assolutamente, Sopra le cose effettivamente è un brano, diciamo, un po' più canonico. Io prima ti stavo parlando ad esempio di un brano come Dimensioni,
sì.
Che ha questo approccio appunto jazz, però nello stesso tempo, come ti dicevo, c'è anche questo desert rock e c'è questo equilibrio che spero sia estremamente elegante, dove tutti gli strumenti dialogano tra di loro, lasciando però questo respiro molto ampio.
Sì, Sopra le cose sono d'accordo, il brano secondo me è anche più orecchiabile del disco, potrebbe essere stato scelto come singolo, invece voi avete optato per Manuale Illusione, che è anche il brano che dà titolo all'album e di cui esiste anche un video che è praticamente un gioco di luci e di ombre, un po' come la vostra musica, se vogliamo.
Sì, abbiamo proprio pensato a quello che per noi rappresentava questo brano, ma anche appunto il disco. E per cui siamo ritornati a un gioco dove le ombre la fanno da protagonista, per cui c'è sempre questo sfumato che lascia intendere a una molteplicità di significati. Come dire, ci siamo davvero calati dentro questo disco e abbiamo incominciato, come si dice qua a Bologna, un po' a fantasticare su mille possibilità di significato e significante.
Ecco, tra l'altro questo brano è anche quello in cui secondo me sono più in evidenza le percussioni, perché voi usate anche la batteria in maniera tutt'altro che, diciamo, ortodossa o comunque più usuale, ed è anche un brano vagamente di sapore etnico, quasi tribale in alcuni frammenti.
Assolutamente, fai conto che sulla batteria abbiamo fatto proprio uno studio approfonditissimo, perché non volevamo una batteria che tenesse il tempo, ma la volevamo completamente free time, cioè volevamo un altro strumento che facesse un arrangiamento anche lui, come se fosse un vero e proprio strumento con le note.
E sì, armonico, diciamo.
Esatto, armonico. E così l'abbiamo utilizzato. Su questa batteria qua ci siamo un po' rifatti a White, il batterista dei Dirty Three.
Ecco, per quanto riguarda questo sapore etnico che ha il brano, ve ne siete resi conto oppure del tutto casuale? E domanda abbastanza, diciamo, estemporanea, non avete mai pensato di ampliare anche il vostro sound verso sonorità legate in qualche maniera alla musica etnica, alla musica popolare, alla world music se preferite?
No, noi ce l'abbiamo proprio nelle nostre corde, e questo brano nel cantato doveva richiamare un po' l'approccio dei muezzin, tant'è che non so se anche nella prima strofa c'è, cioè, questo allaga il cuore, che proprio deve richiamare, diciamo, questo approccio armonico tipico, diciamo, dei muezzin.
Anche in Dadi, spero che non si pronunci Dadi, che sarebbe il nome di un grande chitarrista scomparso anni fa, c'è un coro quasi etnico ed è anche un brano più scarno rispetto agli altri, secondo me.
Sì, anche lì chiaramente c'è, e c'era un approccio anche proprio, ma in tanti dei nostri brani, ad esempio in un brano come Blu abbiamo un cantato che è molto vicino al canto corale.
Sì.
Ha un approccio gospel, e per cui, diciamo, abbiamo introdotto all'interno dei nostri cantati tanti generi musicali, anche perché Luca possiede tanti, è un bravissimo cantante e possiede tanti registri.
È vero.
E con lui abbiamo proprio anche lì approfondito il discorso voce, diciamo, siamo andati verso quella direzione che, di cui si parlava una volta, che era cantare la voce, no?
Sì.
E abbiamo anche noi cercato di avere quell'approccio lì, ma sempre in maniera votata alla comunicazione, non all'esercizio di stile.
Stavo per arrivare alla voce di Luca, perché in effetti cambia registro diverse volte, tanto è vero che in un primo momento ho pensato che ci fossero più cantanti. In Blu poi, tra l'altro, usa il falsetto, ma con un timbro molto basso, molto greve.
Sì.
Senti, Pergamena è un altro brano che in qualche maniera, forse è il brano che più di tutti si distingue, perché è intanto l'unico brano dove c'è una chitarra acustica.
Sì.
Che personalmente io troverei anche adeguata magari per costruire degli ostinati nella vostra musica anche in altre occasioni, ma questa naturalmente è una mia idea personale. Questo è un brano però più acustico, addirittura c'è un'armonica a bocca, se ho sentito bene, a meno che non sia qualche campionamento, ed è anche in assoluto il brano più cantautorale del disco.
Sì. Questa è si chiama Pergamena perché appunto uno dei miei bimbi a colazione mi stava parlando appunto di una pergamena che stava scrivendo. È una sorta di testamento emotivo, cioè volevo, siccome si fa sempre un po' fatica a parlare con i propri figli,
io
ho due bimbi, uno di 9 e uno di 7, e a trovare anche il momento giusto per dire certe cose, volevo lasciare una sorta di appunto testo a cui loro sarebbero potuti tornare, diciamo, in ogni momento, con alcune direttrici, secondo me, linee guida da poter seguire, diciamo, per la loro vita. Per cui ho cercato davvero di lasciare questo piccolo testamento, l'ho fatto in punta di piedi, è stato un atto di amore e coraggio nei loro confronti.
Ecco, come dicevo, questo brano di stampo più cantautorale è sicuramente anche la canzone, possiamo definirla tale, che più ricorda proprio, che più ha una forma canzone rispetto agli altri brani che sono molto più, direi, più costruiti in tutt'altra maniera. C'è l'influenza dei cantautori nella vostra musica, soprattutto nei testi, direi?
Assolutamente, soprattutto i cantautori, diciamo, anni 70 siano strani che d'oltre oceano, faccio riferimento soprattutto a De André, Battiato, anche Dalla.
Io ho trovato un po' di Fossati qui.
Cioè, c'è anche un po' di Fossati, sono chiaramente tutti dischi che noi abbiamo consumato e che, a cui ogni tanto torniamo. Qui l'armonica che senti chiaramente è una sorta di citazione di Dylan, perché insomma, lui, cioè, ci ha, come dire, lasciato dei dischi pazzeschi, insomma, un cantatore incredibile.
Beh, Dalla non può non essere in qualche modo anche vago un riferimento per voi che siete di Bologna.
Assolutamente sì, e difatti c'è anche lui, soprattutto quando si vuole andare verso quella leggerezza che però è pregna di significato.
Che era caratteristica proprio di Dalla.
Non avvisa possibile per tutto quello che verrà.
Il pezzo più rock del disco probabilmente è 24 febbraio, che è molto lento, ma c'è una chitarra molto distorta che effettivamente fa più rock, sì, tradizionale, si va per dire, rispetto al resto del disco.
24 febbraio è appunto uno di quegli episodi all'interno del disco che più va nella direzione del desert rock. Quella chitarra lì riprende proprio, diciamo, quello stile, ma senza avere il suono del desert rock, che è ancora più distorto. Quello che tu senti è un overdrive, e per cui, diciamo, scalda un po' questo suono, ma non arriva a magari ad un abbassamento anche di dinamica del distorto, perché in questo disco le dinamiche sono fondamentali e noi abbiamo cercato assolutamente di mantenere tutte queste dinamiche comprimendo questo disco il meno possibile.
Per arrivare a questi risultati immagino che abbiate fatto un grandissimo lavoro in studio, è stato richiesto molto tempo per completare le registrazioni, avete fatto molte sovraincisioni, avete usato anche parti dal vivo.
Noi abbiamo registrato questo disco in 3 giorni.
Complimenti.
È stato un lavoro estenuante, ma davvero super curato, però poi ci abbiamo messo mesi a mixarlo e alcuni mesi, ma anche perché Luca era molto impegnato nel fare le voci. Però diciamo dal punto di vista musicale siamo entrati in studio e dopo 3 giorni avevamo chiuso, poi chiaramente l'assemblamento ha richiesto molto più tempo.
Senti, la presenza di Dico Fone ai fiati e di Chie Yoshida alla viola secondo me comunque è davvero fondamentale, anche se poi il tutto, l'impianto diciamo di base sono le chitarre, il basso e le percussioni, ma avete mai pensato di chiedere loro di entrare a far parte stabilmente del gruppo?
Ci piacerebbe tantissimo, non ne fanno parte perché per le economie che noi muoviamo, che sono piccolissime, non possiamo permetterci di andare in giro con questi musicisti, ma cerchiamo di farlo in maniera molto leggera tra di noi, è per questo che ce li portiamo in giro campionati, perché altrimenti appunto non riusciremo a coprire questi costi.
In caso ci fosse la possibilità economica di riuscire a avere di con voi, credo che non esistereste a portarveli dietro.
Assolutamente no, se possibile io girerei con un'orchestra.
Addirittura?
Sì, sì, assolutamente.
Qualcosa tipo i Pink Floyd di Atomar Mardar, intendi, no?
Sarebbe strepitoso, sarebbe sì, un piccolo sogno, sì, mi piacerebbe tanto avere a disposizione tantissimi strumenti, tantissimi suoni per poter fare il disco, diciamo, più completo possibile, ma sempre con questo approccio qua, molto scarno, molto snello, senza riempire i nostri arrangiamenti di chissà quanti strumenti che poi alla fine si sovrappongono. Lo hai sentito qua?
Certo.
Ogni strumento dialoga con l'altro.
Ma infatti credo che si possa fare musica estremamente scarna anche veramente con un'orchestra o con una mega band, anche con tanto di fiati e tutto, però se uno ha in mente un tipo di suono e vuole realizzarlo, come avete fatto voi, può riuscirci perfettamente. Senti, parliamo un pochino dei testi, già hai detto qualche cosa. Sono testi che io ho trovato, intanto siete fra i pochi che usano ancora le rime, perché sono quasi scomparse le rime dai testi delle canzoni italiane, anche di quelle, forse in quelle di musica pop, che però io ho un genere che seguo poco, per cui non ne sono molto certo, però voi usate ancora la rima, è una cosa interessante.
Beh, l'abbiamo diciamo utilizzata in qualche brano perché ci servivano dal punto di vista vocale. Siccome stavamo allungando questa fine del verso, volevamo riprodurre sempre, diciamo, un po' quel suono lì, però lo abbiamo fatto in maniera, diciamo, molto, spero, equilibrata,
sì,
cercando anche lì quell'approccio che ci potesse un po' differenziare, che potesse creare un po' il nostro marchio di fabbrica.
Ecco, io ho trovato i vostri testi, li posso definire, se ti piace, meditativi. Mi hanno fatto venire in mente un poco Battiato, ma soprattutto, spero che tu lo conoscerai, Claudio Rocchi, certo, soprattutto quello dei primi anni 70.
Assolutamente.
Sono testi molto universali anche, secondo me, nonostante spesso, ma questo ci arrivo dopo. Parliamo di questa mia sensazione del meditativo, dimmi cosa ne pensi.
Assolutamente sì, tra l'altro abbiamo Stefano, il batterista, che è davvero molto attento diciamo a tutto quelle che possono essere le influenze, no, della natura sull'uomo, per cui diciamo c'è un approccio molto vicino alla natura, appunto alla meditazione, a cercare in alcuni casi il raccoglimento. Però al contempo viviamo, diciamo, la vita del 2023 e tutti i giorni facciamo quello che fanno tutti, per cui comunque con una dimensione molto terrena. Però ecco, qui ci siamo lasciati andare, Stefano ti direbbe, verso le stelle.
Vabbè, un po' di ispirazione fantascientifica a me nella musica piace, te lo dico sinceramente.
Ah, sì, c'è, assolutamente c'è.
Senti, ma ecco, l'altra cosa sui testi è che ho notato che non sempre, perché c'è una canzone che per esempio devia un po' da quello che sto dicendo, spesso si rivolgono a un tu, che può essere sia maschile o femminile e sembrano quasi voler proprio indicare una strada.
Sì.
Una strada, c'è un modo anche, come dicevi tu, un modo di affrontare la vita, un modo di vivere anche, un modo adeguato alla nostra società contemporanea.
Beh, guarda, scrivere un testo alla seconda persona singolare era una cosa che, insomma, volevo fare, perché e l'ho fatta mettendomi davanti a uno specchio, per cui fondamentalmente quel tu poi alla fine era un io. Però volevo essere il più incisivo possibile e passare, diciamo, dalla parte del predicatore, sì, se me la puoi, ma semplicemente come esercizio, cioè cosa diresti tu agli altri partendo da te stesso? E così è venuto fuori quel testo che è Onde concentriche, che è alla seconda persona singolare. E secondo me è stato un esperimento molto bello, perché appunto siamo riusciti anche lì a trovare questo equilibrio tra il significato e la musica che lo accompagna. Diciamo che sì, secondo me si sposano perfettamente.
Ti citavo Claudio Rocchi perché lui in alcune occasioni, almeno all'inizio della sua carriera, aveva un approccio simile mio. Mi viene sempre in mente una frase che lui cantava, che era: quando mangi una mela, tu e la mela siete parte di Dio. Adesso noi entravamo proprio anche nel misticismo, però l'atteggiamento l'ho trovato abbastanza simile. Però in Sopra le cose tu ti rivolgi a una lei. Ecco, questo forse è il brano che devia un po' dal resto.
Sì, perché Sopra le cose è una parentesi all'interno di quel sempre periodo che stavamo vivendo di leggerezza, diciamo, vissuto con la mia lei, ed è stata una bellissima parentesi che sembrava che non potessimo più vivere, no? Perché eravamo reclusi, perché e lì finalmente siamo fuori casa, siamo di nuovo all'interno, diciamo, del mondo e possiamo attraversarlo liberamente, e quello è stato un momento bellissimo che appunto è finito poi in questa canzone.
Che tra l'altro secondo me è quella un po' più psichedelica rispetto agli altri brani del disco, proprio volendo esagerare, è quella che un pochino di più ricorda i Pink Floyd. In sostanza questo disco è stato molto influenzato dalla pandemia.
Sì, noi ci siamo ritrovati in pandemia e per cui tutto quel momento lì è in qualche modo finito all'interno di questo disco, però non è una rivincita sulla pandemia, è un modo per andare al di là di quella distanza che si era creata. E appunto c'è anche tanto, diciamo, misticismo, anche perché in quel momento comunque tutti quanti abbiamo fatto un percorso dentro di noi e abbiamo cercato in qualche modo, no, di ritornare al punto, di capire esattamente quali erano le cose che ci costituivano, che ci caratterizzavano, che ci rappresentavano, e così anche questa sincerità, perché quando si parla di queste cose, ma in generale quando fai un disco e vuoi comunicare, o sei sincero o non può funzionare, a mio avviso.
Vabbè, ah, certamente. Ma lo sai, oggi tanti fanno dischi non sinceri, ma soltanto per altri motivi. E per questo che io dicevo che è un disco, non ho detto il termine cupo sbagliando e chiedo ancora scusa, è un disco notturno, ma in realtà però dal punto di vista dei testi è molto luminoso, è molto arioso, è molto aperto,
sì,
molto comunicativo anche.
Assolutamente, era proprio il desiderio di portare la nostra musica in questa direzione solare, in questa sorta di rivincita e di apertura verso il mondo. Io sono davvero, quando l'ascolto, alla fine dell'ascolto, vabbè, sarà perché appunto dentro ci sono tantissime altre cose, però il mio umore alla fine dell'ascolto è sempre incredibilmente migliore di quando magari ho iniziato.
Thank you. allaga il cuore, baum. Sofia, sospinge su, esce di là.
Capite di riascoltare il tuo disco, perché molti artisti dicono che dopo che hanno fatto un disco non vogliono più sentirlo, perché di solito dicono che sono certi che l'avrebbero fatto in un altro modo e cominciano a pensare, a ripensare come sarebbe potuto essere.
Guarda, questo disco è stato dosato con il contagocce, non avevamo fretta, non avevamo nessuno che ci chiedesse di farlo uscire e di conseguenza lo abbiamo fatto esattamente come ce lo immaginavamo. Io quando l'ascolto sento grandissimo piacere, lo faccio soprattutto di notte in macchina.
Ecco, mi dicevo, io un disco da ascoltare di notte, quindi l'ho azzeccato in questo senso. Un'altra caratteristica è che spesso il cantato arriva dopo una più o meno lunga sezione strumentale e si limita anche a poche strofe, ma sono essenziali comunque quanto basta per comunicare proprio quelle sensazioni di cui dicevamo.
Sì, anche lì il tentativo di fare entrare la musica quando, diciamo, è un disco con tantissimi preliminari, mi viene da dire così, perché quando entra la voce è proprio il momento in cui il pezzo, diciamo, si apre, esplode. E io spero, insomma, che quella parte musicale che precede la voce sia servita, come diciamo, serve a me, come funziona per me, per aprirmi a quella voce che sta per arrivare.
Ecco, tra l'altro l'album è stato pubblicato dall'etichetta Locomotive, giusto?
Sì.
Che è collegata direttamente a un locale di cui, se ho capito bene, voi siete i gestori o comunque i direttori artistici, tu forse in particolare.
Sì, diciamo che noi siamo all'interno della musica da 17 anni tramite il Locomotive Club di Bologna, facciamo all'incirca 150 concerti l'anno, ospitiamo qua all'interno di questo spazio, e per cui diciamo da sempre la musica fa parte della nostra vita ed come dire, il filo conduttore di tutto. Abbiamo fatto molte scelte per assecondare questa passione.
E in questo locale che generi di musica tendenzialmente preferite far suonare? Che tipo di gruppi?
Noi, guarda, ospitiamo qualunque tipo di genere a 360 gradi, siamo amanti della musica, diciamo, dal rock all'elettronica, all'ambient, al jazz, facciamo di tutto, noi non siamo la casa di nessun genere, ma della buona musica, spero.
E tra l'altro il disco è anche distribuito da Audio Globe, che quindi ha una distribuzione piuttosto capillare, poi penso che sia disponibile naturalmente sulle varie piattaforme digitali, no? Spotify eccetera eccetera.
Assolutamente, siamo sia su Spotify che Apple Music, siamo appunto distribuiti su tutti i negozi, ci trovate online, abbiamo anche la nostra pagina Bandcamp, abbiamo delle t-shirt, insomma siamo una vera e propria band che ha del merch, e questo disco è stampato in vinile, è l'unico formato che abbiamo deciso di produrre.
Avete qualche concerto in programma nei prossimi giorni?
Stiamo lavorando su due sessioni live, una a novembre, una a dicembre, e nel giro di, spero, una decina di giorni, massimo due settimane, dovremmo riuscire a pubblicare queste date.
Bene, senti, prima di chiudere io vorrei che ricordassi il sito internet, insomma, dove trovarvi in rete, in modo tale che chi volesse cercare notizie su di voi, seguire la vostra attività, diciamo, abbia un punto di riferimento.
Il nome della band appunto è Anconaimola.esclamativo, però sui social ci trovate come AI Anconaimola, punto, come simbolo, e poi scritto per esteso solo esclamativo. Così trovate sia su Facebook che su Instagram, e poi chiaramente siamo su YouTube con dei video live, per cui seguiteci, noi siamo qua. Grazie.
Beh, un consiglio che do anch'io a chi sta seguendo la trasmissione, perché te l'ho detto, appena ci siamo sentiti la prima volta, ed è questo il motivo per cui ho deciso e scelto di averti come ospite, credo che sia uno dei dischi più originali, per quanto poco rock ascolti io di questi tempi, ma mi sento di dire e ribadire che a mio parere Manuale Illusione è uno dei dischi di rock più originali e significativi che mi siano capitati fra le mani di recente, e mi sento anche di aggiungere che potreste aspirare a ottenere anche una certa risonanza al di là dei nostri confini, perché personalmente mi ricordo pochi dischi realizzati, soprattutto qui in Italia, con così tanta ricercatezza e direi anche meticolosità.
Super, grazie, guarda, grande onore, ti ringrazio tantissimo di queste parole.
Bene, ripeto, io non sono più un grande esperto di rock, quindi prendi queste cose come beneficio di inventare, no? Scherzi a parte. Senti, saluta anche gli altri due componenti del gruppo, io ti ringrazio per la tua disponibilità. L'album è uscito a marzo e io molto distrattamente l'ho scoperto solo di recente, ma come appunto ti ho già detto, non appena ho sentito poche note in maniera più attenta, perché ripeto, questo è un disco che va ascoltato con attenzione per coglierne tutte le sfumature, mi sono reso conto che era qualcosa che mi interessava fortemente, per cui volevo fare la vostra conoscenza in maniera più approfondita, come avvenuto oggi. Gabriele, grazie per essere stato con noi, e auguri, complimenti per il vostro lavoro e naturalmente buona vita e buona musica a voi.
Grazie, grazie a te e a tutti gli ascoltatori, speriamo di vederci presto live.
Speriamo, certo, speriamo veramente di avere anche la possibilità prima o poi di incontrarci personalmente, avremo così qualcosa di cui parlare, anzi avremo molto di cui parlare in termini musicali, di certo.
Molto bene, grazie ancora.
Ciao, presto ragazzi, ciao ciao.
Ciao.
va il tempo vola, sei la mia unità di misura. Anima salva che consola, ogni giorno m'attraversi leggera. Oltre tutto io e te, una poesia senza rime. Dopo tutto io e te, una melodia da improvvisare. Forza di vivere, a forza di vivere, a forza di ridere, a forza di vivere.
Dimensioni è l'ultimo dei brani estratto da manuale Illusione che abbiamo ascoltato quasi per esteso. In effetti ne mancherebbe all'appello uno dal titolo Onde concentriche, ma purtroppo manca il tempo per poterlo includere nel programma perché siamo ormai in dirittura d'arrivo e pertanto devo concludere. Dimensioni è anche la traccia che apre l'opera prima del trio bolognese AI, che oggi è stato con noi rappresentato da Gabriele Giampichetti, che non è solo il chitarrista e bassista ma anche il principale compositore del gruppo. La prossima settimana sarà invece con noi la cantautrice ligure Maria Pierantoni Giua, meglio conosciuta solo come Giua. Tutto questo a Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro, ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e in replica a 1 di notte. E a questo punto non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.